Buongiorno a tutti di nuovo, siamo qui con Stefano Chiodi per presentare il suo libro, il suo ultimo libro. Spesso si dice la sua ultima fatica, ma quelli che scrivono di solito si divertono a scrivere e quindi non è un'ultima fatica, è un ultimo piacere probabilmente. Allora, il titolo del libro è Genius Loci. È quindi un titolo sia molto accattivante, e con un sottotitolo Anatomia d'un mito italiano. E questo ci fa capire che il genius loci viene trattato in quanto non qualcosa che appartiene a tutti in questo caso, ma l'idea di genius loci per l'Italia, in Italia, insomma, io dicendo, è un libro di 144 pagine ed è edito da Quodlibet. Diciamo anche due parole prima di entrare nel libro sull'autore, che appunto insegna storia dell'arte contemporanea all'Università 3 di Roma, ed è appunto, non essendo uno storico dell'arte, un critico d'arte, un teorico, soprattutto ha pubblicato negli anni altri libri e anche articoli, insomma, via dicendo. Ne elenchiamo alcuni, La bellezza difficile, Una sensibile differenza, e poi è un autore che come dire, si è anche preso la briga, cosa che non è molto usuale in Italia, di lavorare sulle teorie degli altri, insomma, come per esempio Alberto Boato, Genos, Eros, Thanatos, che è stato nel 2015, e ovviamente si riferisce a un famoso testo e mostra di Alberto Boato nella fine degli anni 60, e che annoverava questo testo in questa mostra, gli artisti, insomma, che erano appena confluiti nell'arte povera, ma non solo loro. Quindi erano anni, insomma, molto fertili, insomma, per il dibattito artistico e critico. Poi appunto su Huawei, il blog, che come sappiamo il blog di Huawei è una delle opere di Huawei più importanti, ma anche più che hanno creato più problemi, insomma, Huawei, perché è stato chiuso. Ora, ovviamente, su Marcel Duchamp, poi su Bonito Oliva, e soprattutto appunto sul Territorio Magico, che è uno dei libri di Bonito Oliva più seminali, insomma, produttive, ma ha scritto anche di cataloghi, testi, insomma, su artisti, curato mostre come Luca Maria Patella oppure Marina Ballo al Magro di Roma, e ha creato, appunto, stiamo parlando di blog di Huawei, ma ha creato anche una rivista online, un blog www.00.com, e questo insieme a Marco Belpolito, insomma. E quindi niente, insomma, dopo questa appunto presentazione vorrei entrare appunto a parlare nel libro con Stefano Chiodi. Intanto, com'è che ti nasce l'idea, insomma, di questo libro su genius loci, e soprattutto su genius loci italiano, che è stato appunto, come tu dici bene, già dall'inizio, insomma, prendere le mani avanti, una cosa che esiste da tanti secoli in Italia, ma che soprattutto è stato riattualizzato nel mondo dell'arte da Achille Bonito Oliva. Lo diciamo perché costituisce un oggetto di abbastanza parte, insomma, del libro, soprattutto perché il libro è il genius loci sull'arte, sull'architettura, sulla letteratura e soprattutto sull'arte, che è l'oggetto specifico, insomma, dei tuoi interessi.
Innanzitutto grazie Giacinto per questo invito e mi fa molto piacere parlarti e parlare a tutti gli ascoltatori. Il libro è uscito non molto tempo fa, ma fine maggio, quindi è fresco, diciamo, in termini editoriali, ma presentarlo, diciamo, in pubblico non è stato facile, date le note restrizioni, quindi spero che nell'autunno ci saranno delle occasioni pubbliche, ma insomma questa è una conversazione, non non solo gradita, ma è anche una delle prime occasioni in cui ne parlo in maniera così approfondita, in maniera pubblica. Allora, com'è nato? Beh, l'idea del libro è nata un po' dalla mia frequentazione, o chiamiamola anche ossessione, con l'arte italiana degli ultimi 50-60 anni. Ho lavorato molto sulla generazione degli critici, diciamo, degli artisti attivi, grosso modo, dalla fine degli anni 60 in poi. Quindi tu hai ricordato ovviamente Achille Bonitoliva, sono occupato molto delle teorie dell'arte, della società, neanche diciamo in ambito così estetico, letterario, appunto di quel momento, e dei critici d'arte, insomma, dei curatori attivi in quegli anni, Tommaso Trini, Germano Celant e altri, che hanno ridefinito un po' in maniera tutto sommato, che ancora chiamiamo contemporanea, ciò che diciamo, quali sono le coordinate del lavoro artistico e della relazione specifica che gli artisti italiani sembrano voler conservare con la storia, con la vicenda culturale, artistica dei secoli passati. Ora, questo tema che è molto interessante anche perché consente di leggere diciamo, attraverso i testi, le mostre, le opere stesse degli artisti, molti elementi interessanti e spesso non così evidenti nel discorso dei testimoni dell'epoca, si lega al mio interesse per l'uso sociale, politico dell'arte e delle sue parole, dei suoi concetti, e questo mi ha portato a riflettere appunto su questa nozione, genius loci, che è un termine, come sappiamo, un po' inflazionato. Oggi, se basta andare su Google, credo, fare una ricerca limitata all'Italia con queste due parole, abbiamo migliaia di mostre, mostrine, convegni, manifestazioni di ogni genere, un po' in tutta la penisola. Sembra che, insomma, anche in tempi di Covid, il genius loci sia più che mai vivo. Allora, che cos'è il genius loci? In pratica, un po' lo hai detto leggendo il sottotitolo del libro, è un mito. Come tutti i miti, non è semplicemente dunque un'invenzione così strumentale, ma riflette effettivamente un dato culturale e sociale allo stesso tempo che interessa molto il nostro paese. Genius loci, grosso modo, lo spirito del luogo, vuol dire, non è un'espressione molto difficile, insomma, da afferrare, è quel carattere specifico, inconfondibile, legato a un luogo che può essere ovviamente un luogo geografico limitato, una località, ecco, in qualche modo, ma è anche un po' il carattere di una nazione, in qualche misura, cioè può essere esteso a un territorio che fisicamente, linguisticamente, politicamente, appare omogeneo. Dunque, ho
Beh, in questo
ritracciato.
per esempio, appunto tu specifichi bene proprio all'interno del libro questi due momenti che hai citato del genio sociologico. Da un lato quello, diciamo, di Bonitoliva che lega appunto il genio sociologico, che ne fa un cavallo di battaglia, insomma, dalla sua teoria della transavanguardia, però legando il genio sociologico a un luogo, diciamo, un territorio ristretto, senza utilizzare ovviamente in maniera negativa l'idea del genius loci. Infatti, delle poche immagini che tu metti, è un'immagine addirittura in apertura delle prime pagine, è quella di Enzo Cucchi, Pesce in schiena sul mare Adriatico, un quadro del 1980, che Cucchi, ma non solo lui, anche gli altri della transavanguardia, ma lui forse più di altri, fa soprattutto in quegli anni, ma non solo, una serie di opere legate al territorio marchigiano. E dall'altro invece, a un certo punto, parli anche della idea, diciamo, celantiana, che poi non è solo ovviamente celantiana, come anche quella della Regione, non è solo un'idea di Bonitoliva, perché affonda nella storia, insomma, una volta nella storia dell'arte, era una storia anche di tipo regionale, insomma, c'erano le scuole regionali, una scuola veneta, la scuola bolognese, la scuola insomma romana, insomma, e così via. E dall'altro invece appunto un'idea di carattere più generale che un po' appartiene a tutti, che è quella celantiana, quando parla appunto insomma, di questa manualità e di questo riferimento della manualità contadina, artigianale, tipica insomma dell'Italia, dell'italiano, insomma, e così via.
Esatto, questo è proprio l'essere tipico che ho cercato di spiegare. Questi due modi di vedere l'italianità, chiamiamola così, cioè negli anni, poi fondamentalmente quasi negli stessi anni, queste sono idee che Celante e Bonito Oliva cominciano a elaborare dopo, la fine degli anni 70, Celante addirittura molto prima, diciamo addirittura all'inizio degli anni 70 ci sono tracce di questo modo di ragionare. Sì, bisogna capire che entrambi reagiscono a qualcosa, a
Sì,
un'egemonia.
differenziandolo poi da, diciamo, dagli stranieri, no? Soprattutto
Esatto, è un modo per
dagli
reagire,
americani.
esatto, è un modo per reagire all'egemonia americana, è un modo per diciamo, contestare l'egemonia americana a partire da una differenza che a loro, in maniera anche abbastanza, come dire, strumentale, sembra evidente, cioè il fatto che tutti questi artisti, tu hai citato Cucchi, ma citiamo anche appunto, so, Penone, ad esempio, nel caso di Bonito Oliva, scusami, di Celant,
Sì.
appaiono, come dire, radicati, proprio il termine nel caso di Penone potremmo essere quasi letteralmente radicati nella terra, nella appunto tradizione contadina, eccetera. Entrambe queste forme di recupero del genio italiano, appunto, sono reazioni alla perdita di identità che segue quel lungo processo di apertura, della cultura e della cultura materiale, sociale, italiana all'universo del tardo capitalismo, all'universo delle merci, della pubblicità, all'universo della produzione di massa e della comunicazione di massa che avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale e che a molti, Pasolini in primis, apparve come una forma di profondo snaturamento della realtà italiana, no? Ricordiamo tutti le parole accorate, così sentite quasi come una sorta di ferita personale, intima di Pasolini di fronte appunto a quella che lui addirittura arrivò a chiamare quella forma di genocidio culturale, no? Di trasformazione violenta che di fatto sovvertiva, aboliva i caratteri bimillenari della cultura contadina italiana, insomma, che lui considera da intellettuale, da poeta, ma anche da esteta, in qualche modo i caratteri permanenti italiani. Allora mi sono andato un po' a leggere quelle che erano state così, le descrizioni dell'Italia fatte non dagli italiani questa volta, ma dai viaggiatori stranieri del Grand Tour, che dal 500 si può dire, dall'epoca di Montaigne in poi, sono venuti in Italia e diciamo è una cosa ben nota, ovviamente non l'ho
Sì,
scoperta
certo,
io.
sono una forma.
Troviamo che i viaggiatori stranieri vengono in Italia fondamentalmente per cercare il classico, per cercare le tracce della civiltà classica, grande civiltà latina, greca, insomma mediterranea, e però anche per in qualche modo così contemplare la civiltà rinascimentale, barocca, straordinaria che si è creata in Italia dal Medioevo in avanti. Ma anche per in qualche modo descrivere come etnografi in un paese esotico il carattere degli italiani. E questo carattere spesso straordinariamente coincide con quanto poi gli italiani stessi alla fine del XX secolo hanno in qualche modo pensato di sé. Molti degli scrittori, Madame de Staël, Stendhal e altri ancora, si soffermano spesso
Goethe.
Esatto, sul carattere esteriorizzato della vita italiana, sull'importanza non solo, diciamo così, dell'arte, della letteratura, della musica, ma anche sul fatto che, appunto, certi tratti, soprattutto in epoca romantica, la passionalità, l'amore per la bellezza, il senso dello stile, l'eleganza, in qualche modo l'impulsività, la mancanza di regole sociali condivise, l'anarchia, l'individualismo, tutte queste manifestazioni del cosiddetto carattere italiano poi sorprendentemente sono diventate parte, come se fossero state riflesse in uno specchio, della forma in cui gli italiani stessi hanno cominciato
a percepire se stessi.
Esatto, questo è molto ecco. Interessante perché in un'epoca di, in un'epoca multiculturale come la nostra, in qualche modo è straordinario notare come la, come dire, l'immagine nazionale che gli italiani hanno del proprio carattere, della propria nazione, sia in realtà il risultato di una ibridazione, cioè di uno sguardo dal di fuori che incontra uno sguardo dall'interno. E questo
diciamo che poi tu qui, per spiegare anche questo concetto, utilizzi un termine coniato da, appunto, da Edward Said, orientalismo, che devo dire che all'inizio mi aveva un po' disorientato a proposito di orientalismo, perché il saggio di Said ovviamente vuol dire l'idea di Oriente costruita, diciamo, dagli occidentali,
esatto,
che non, appunto, che non esiste. E in questo caso, appunto, è quella che tu hai spiegato adesso e che spieghi nel libro, cioè l'idea etnografica, anarchica, contadina, la manualità, tutte quelle robe lì, cose che tu hai detto, è una forma di orientalismo anche quella, insomma, nel senso che noi siamo l'Oriente prima dell'Oriente, per i tedeschi, i francesi, gli inglesi, insomma, per il nord Europa che veniva a visitare l'Italia. E poi c'è anche quella cosa che, di cui parli nel libro di Celand, che dà appunto una lettura dell'arte, dei caratteri italiani attraverso l'arte, anti-americana, anticapitalista, insomma, e via dicendo. Già il titolo, insomma, del suo testo forse più fortunato, Arte povera, appunto, per una guerriglia, ovviamente mettersi dal punto di vista dei vietnamiti, erano gli anni del Vietnam, insomma, quel momento lì. Però la cosa che io poi trovo anche interessante è il fatto che, per esempio, tu parli anche del periodo del fascismo, no?
Certo.
In cui appunto questi stessi caratteri, insomma, di cui si parla, insomma, di cui parla anche poi Celand e via dicendo, sono i caratteri di cui si appropria il fascismo, quindi sono dei caratteri che passano attraverso anche le varie ideologie, no? E in quel momento lì non è anti-americano, perché praticamente l'America non aveva ancora l'importanza che assuma nel secondo dopoguerra, ma era anti-italiano, cioè nel senso era l'Italia contro il resto del mondo, noi siamo in Italia. Esatto. Abbiamo questo genius logico con questi caratteri, non solo contro, diciamo, gli stranieri, per differenziare dagli stranieri, ma proprio come tu spieghi molto bene, una bella intuizione, cioè che Mussolini utilizza come un'arma di comunicazione di massa, no?
Assolutamente sì.
Per convincere, per portare anche attraverso questo discorso, diciamo, il popolo italiano all'ideologia fascista, insomma. Poi la sua famosa frase, insomma, l'Italia che è un popolo, appunto, di santi, eroi, artisti, esatto, insomma, riassume, insomma, tutto questo, no?
Il fascismo, che è stato definito modernità totalitaria, mettendo l'accento sul fatto che comunque si tratta di una modernità, non è il ritorno del passato. Una modernità vuol dire industria, vuol dire acciaio, elettricità, vuol dire navi, cannoni, treni, vuol dire radio, televisione, radio, cinema, vuol dire propaganda, vuol dire tante cose modernità, e però in Italia si traveste come una forma di ritorno alle radici. E questa ambiguità, nel senso che da un lato l'Italia di Mussolini cerca di abolire la democrazia, ma di conservare del capitalismo lo slancio tecnologico, economico, la potenza coloniale, anche se pensiamo appunto all'invasione scellerata no, della Libia, dell'Etiopia negli anni 30, ecco, quelle sono guerre proprio di rapina coloniale, come erano state fatte nell'Ottocento dalle potenze tradizionali. esercitando tra l'altro un dominio tecnologico con i gas, con i tank, con gli aerei che precede di qualche anno addirittura la Seconda Guerra Mondiale. Quindi in questo senso gli italiani purtroppo erano all'avanguardia della guerra di sterminio da questo punto di vista. D'altro canto l'Italia però al suo interno persegue questa politica, l'Italia fascista, di restaurazione della romanità, della classicità, questo finto rispetto per i monumenti che consiste nell'abbattere l'intero quartiere di Borgo, l'intero quartiere dei fori per tirar fuori, per estrarre
Via della
dalla Borgo,
Conciliazione.
esatto, via la Conciliazione e via dei fori imperiali. Diciamo, tutto questo è essenziale per capire che, tra l'altro, l'arte e il lascito artistico dei secoli passati diventa un elemento di identità nazionale, cosa che negli altri paesi europei è molto meno evidente. Nel senso che, solo in Italia l'eredità architettonica, artistica diciamo, classico romana e poi rinascimentale, barocca, è diventata un elemento di identità collettiva in questo modo così accentuato. Questo spiega anche perché la storia dell'arte, il dibattito sul patrimonio artistico, sull'archeologia, su tutti questi aspetti, solo in Italia è diventato un fatto politico così importante. Se
E infatti
pensiamo
tu
anche.
parli di Settis e di Montanari,
Eh
tra
sì,
l'altro non essendo d'accordo con le loro posizioni.
parlo del fatto che da un lato è evidente che la difesa del territorio italiano devastato dalla speculazione, dall'abusivismo, dall'uso, dall'inquinamento osceni che ci sono stati negli ultimi decenni è un fatto che ci riguarda tutti in prima persona. Dall'altro però questa difesa è passata in Italia per una forma identitaria, ancora una volta, come se l'unica cosa che fosse legittimo e che in qualche modo doveroso per i cittadini tutti considerare sia solo il passato, mentre invece è proprio il problema è proprio che la svalutazione del presente ci porta poi in una situazione di completa di oblio in qualche misura dei nostri doveri dei cittadini e delle nostre possibilità. Ecco, volevo dire anche questo, che l'Italia è un paese davvero molto strano e molto singolare, perché proprio in Italia, ad esempio, però nasce una tradizione di opposizione, molto presto una tradizione contraria a questo uso archeologico del passato. Pensiamo ai futuristi, al manifesto di Marinetti che
Certo.
denuncia, no, il mito di Venezia come un mito decadente fatto appunto per borghesi decadenti che vengono a contemplare la città marcire sotto nell'acqua dei canali. In fondo è interessante vedere che accanto alla retorica nazionalista, patriottica, patrimoniale, ci sia stato già proprio all'inizio del XX secolo un movimento opposto che prosegue anche nella cultura, sappiamo bene, nella cultura artistica, nella cultura visiva, crea degli strani incroci, delle strane forme di adattamento o disadattamento. Per me la figura, appunto, nel libro lo scrivo centrale di questo rapporto così ambiguo col passato è De Chirico, Giorgio De Chirico, che da un
Certo.
lato si dichiara pittore nella pura tradizione della pittura, classica, diciamo, la pittura rinascimentale e barocca,
Beh, si
dall'altro
definisce
però,
pictor optimus, no?
esatto,
Si
proprio.
autodefinisce.
Dall'altro però fornisce di questa stessa classicità, di questa ideale immagine della città italiana fatta di portici, di colonne, di piazze, di monumenti, di campanili e così via, fornisce un'immagine completamente spaesata, completamente allucinata, un'immagine da sogno, inquietante, profondamente inquietante e anche paurosa in alcuni momenti, che è del tutto in contrasto con la supposta serenità che il classico dovrebbe instillare. Quindi c'è già un'ambiguità nell'immaginario di Chirichiano,
Sì,
una.
l'altra cosa interessante del libro è anche quando tu analizzi anche, diciamo, il tuo mestiere, nel senso che dici questa storia, ma sintetizzando questa storia, che la storia dell'arte in Italia è una storia dell'arte che da sempre, ancora oggi, per la maggior parte dei casi, è rivolta a guardare al passato, e citi anche questa, diciamo, questa frase di Giulio Carlo Varga, uno dei maggiori storici dell'arte e anche politico, sappiamo, è stato senatore e anche sindaco di Roma, e quindi che pur amando, diciamo, il Bauhaus, quindi la modernità e via dicendo, quando partecipa a questo convegno, dice, vabbè, tra l'essere critico e via dicendo, e sintetizzo, è archeologo, preferisco essere archeologo, no? E quindi
Sì.
questo vuol dire che anche all'interno della scuola, quindi della formazione dei cittadini, dell'educazione, via dicendo, insomma, cioè noi abbiamo, lo sappiamo perché, come insegnanti, la formazione, insomma, della storia dell'arte, e soprattutto una storia dell'arte rivolta al passato, dove tra l'altro nella maggior parte dei casi non viene neanche messa in tensione col presente, come diceva Nietzsche, che tu parli per citare un tuo passaggio, insomma, nel libro.
Sì, infatti Argan è il capostipite di questo divorzio tra critica e storia dell'arte che sarebbe stato impensabile per la generazione sua e di altri, Brandi, Arcangeli, eccetera, che allo stesso tempo erano cultori del Medioevo o del Rinascimento e compagni di strada di Morandi, di Burri e di tanti artisti di Fontana e così via. Artisti contemporanei, cioè che lavoravano accanto a loro, non erano recuperati da qualche fondo di archivio. Dagli anni, da dopo il 68, dalla grande delusione, dalla grande disillusione che segue il 68, nasce una storia dell'arte in cui il presente non c'è più. E questa storia dell'arte si, come dire, barrica dentro l'università, nei luoghi di studio e lascia sostanzialmente il campo libero alla forma attuale che sappiamo essere, come è noto, quella della curatela, che invece è un'attività fondamentalmente rivolta alla presentazione del lavoro
L'attualità, no?
piuttosto.
Infatti,
Esatto. Infatti la curatela, che è pure, diciamo, un fenomeno molto, molto affascinante, molto interessante, importante, in Italia viene percepita, e solo in Italia, devo dire, come avversaria della storia dell'arte in qualche modo. Addirittura sappiamo che sono stati scritti dei libri contro le mostre da persone che pure le fanno, come appunto come Vincenzo Trione e Montanari stesso. Insomma, la cosa straordinaria della nostra situazione culturale è una
Vabbè, ma quello è un
schizofrenia.
libro massimo ideologico, mi sembra, per fare
Esatto,
cassetta.
è un libro, come dire, strumentale, ma che dimostra, cioè, che in qualche modo è il sintomo di un
Sì,
clima,
certo.
no? Allora, io mi rivolgo appunto un po' a questo paesaggio e dico: guardate, che in realtà sono proprio gli artisti che ci insegnano a fare i conti col passato in un modo non mitologico. E cito tanti artisti che adesso, diciamo, è troppo
Sì, me
lungo.
la puoi citare, da Ghirri a
Eh sì, da Ghirri stesso, che pure, esatto, Ghirri, che
Luca Vittorio.
pure è tra i primi a far vedere l'Italia con gli occhi non della veduta a Linari, ma con quelli della macchina fotografica dell'uomo che passeggia per strada nella periferia. E poi, diciamo, forse, non so, ci sono artisti che si sono rivolti alla storia soppressa dell'Italia, alla storia delle minoranze, non so, Luca Vittone. Oppure a figure del passato come appunto della storia culturale ormai novecentesca come Pasolini, ma viste appunto in una luce non encomiastica, non santificante come ha fatto Elisabetta Benassi, e poi naturalmente
Sì, anche
Maurizio
Rossella
Cattelan,
Biscotti, insomma,
Rossella
ci sono.
Biscotti ed altri, e poi Maurizio Cattelan, che forse, diciamo, è il più noto di tutti gli artisti italiani attivi negli ultimi 30 anni, ma che è una mia vecchia passione, insomma, fin da quando
Sì, di cui tu
scoprì.
parli, infatti, in maniera diffusa nel libro, giustamente, facendo
Sì, ne
anche la
parlo.
differenza tra la mano di Picasso e la mano di Cattelan, no? La
Eh
mano
sì, esatto, cioè la mano di Piazza Borsa, di Piazza degli Affari
Piazza
a
degli Affari a
Milano.
Milano.
È una mano ambigua perché in realtà non solo parla, come è stato il resto notato, io ne scrissi a caldo proprio il giorno dopo l'inaugurazione, rimasi abbastanza colpito da questo enorme coso monolite con il dito medio alzato, capì subito che non si trattava solo di uno scherzo. Come sempre, i Cattelan, le opere migliori sono sempre serie e comiche, no?
Scherzoso,
Tragiche e
certo.
comiche. E si trattava ovviamente della mano del che fa il saluto fascista, quindi la mano tesa al saluto romano, amputata delle quattro dita con solo il medio che rimane eretto. Però questa stessa mano è anche la mano dell'artista, la mano di Picasso su famosa copertina della sua prima monografia dedicata alla scultura, uscita diciamo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947. Questo libro campeggia il calco in gesso della mano di Picasso, verticale come un totem in qualche modo, come appunto una mano gigantesca. Ecco, trovo interessante il fatto che Cattelan usi una mitologia totalmente italiana come quella del saluto romano fascista, insomma, che in Italia ovviamente e in Germania ha una risonanza tragica appena evidente, combinandola però con elementi di tutt'altra provenienza in un modo molto intelligente, molto sottile, che dimostra appunto come si possa giocare con l'identità, che l'identità sia in realtà una continua operazione di travestimento, deviazione, riscrittura, reinvenzione e non una cosa che è una volta per tutte definita e stabilita alle nostre spalle. Questo è l'elemento, diciamo, fondamentale. Oppure l'immagine altrettanto nota, credo molto amata anche in generale da tutti diciamo, i frequentatori dei cinema, la famosa sequenza con cui inizia il capolavoro di Fellini, A Dolce Vita, che nel 1960. Proprio il film inizia con, insomma, ve lo ricorderete
Sì, con
tutti
la
che
statua di
ascoltate,
Cristo.
è Cristo portato appeso sotto un elicottero. Cristo arriva a Roma, passa sopra gli acquedotti che stanno appunto sulla via Tuscolana, poi arriva nella periferia con i palazzoni di cemento alti 10 piani che vengono costruiti ancora. Di fatto in quegli anni la periferia non era del tutto come oggi cementificata, arriva poi nei quartieri del centro e finalmente giunge a Piazza San Pietro. Ecco, questa immagine straordinaria, no? Perché sull'elicottero ci sono i paparazzi con Marcello Mastroianni che fanno le foto, cioè questa mescolanza di grande storia epica e allo stesso tempo aneddoto quotidiano di modernità e di antichità, di gloria passata e di cronaca contemporanea, è proprio la dimensione in cui ci troviamo tutt'oggi, e questo è proprio il modello di un pensiero, non è solo, diciamo, la traccia che un film geniale come quello ci lascia, ma è proprio un modo che possiamo, diciamo, adottare anche noi per pensare che cosa è l'identità italiana e che è tutte queste cose insieme.
Bene, grazie Stefano Chiodi, Geni
Grazie a
sulla
voi.
voce, anatomia di un mito italiano, Quodlibet. Buona lettura a tutti.